Buongiorno a tutti. Il mio compito questa mattina è, come ha detto prima Angelina, quello di introdurre alcune tematiche riguardanti il dolore, soprattutto nell'adulto, e di fare chiarezza su alcuni termini che verranno utilizzati in seguito dalle colleghe durante l'analisi del caso clinico. Partiamo subito dalla definizione di dolore. Esistono moltissime definizioni di dolore, noi abbiamo scelto di indicarne soprattutto due questa mattina, che forse sono le più significative, ma anche quelle che ritrovate più frequentemente se farete come noi una revisione della letteratura su questo argomento. La prima è quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la seconda invece è quella della IASP, che è un'associazione internazionale per lo studio sul dolore. Le leggiamo velocemente insieme e poi facciamo un breve commento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il dolore come un'esperienza sgradevole, complessa, multidimensionale, che risulta dall'interazione di componenti cognitive, motivazionali, affettive, sensoriali, in cui le caratteristiche psicologiche individuali giocano un ruolo importante nell'esacerbare, nel sostenere e a volte nel generare il dolore. Vedete tutti che è una definizione estremamente lunga, estremamente complessa. La IASP invece dà una definizione sicuramente più breve. Il dolore è un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole, associata ad un danno tissutale reale o definita, descritta nei termini di tale danno. È importante sottolineare, al di là della lunghezza delle due definizioni, il fatto che entrambe danno lo stesso soggetto, ossia entrambe definiscono il dolore come un'esperienza. Questo perché? Perché il dolore, al di là del fatto che sia dovuto alla stimolazione di alcuni recettori, è soprattutto dato da tutto un insieme di fattori psicologici, sociali, culturali, sensoriali, affettivi, che compongono quello che comunemente definiamo il background di una persona. Proprio per tutti questi motivi, le reazioni che possiamo avere al dolore sono di due tipi. Le prime sono reazioni di tipo fisiologico, le seconde di tipo comportamentale o cognitivo. Le reazioni di tipo fisiologico sono quelle che osserviamo mediante l'alterazione di alcuni parametri vitali. La pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, la saturazione dell'ossigeno e, laddove sia monitorizzata, anche la pressione intracranica, la PIC. Le seconde, invece, quindi le cognitive, sono legate soprattutto all'osservazione diretta del paziente, per cui possiamo avere la mimica del volto. Molto spesso in letteratura ritroviamo il termine smorfie per descrivere tutto l'insieme di espressioni che il paziente può assumere quando prova dolore. Oppure anche lo sguardo. Molto spesso, se pensiamo al paziente intubato, gli occhi dicono molto di più di quello che possa lui esprimere, non parlando ovviamente. La postura. Solitamente il paziente che provoca dolore assume una postura che definiamo antalgica, una postura che al paziente dà il sollievo, per cui pensa di sentire meno dolore, ed è una postura solitamente di protezione nei confronti della zona che lui avverte come ferita. Il pianto, ma il pianto soprattutto lo ritroviamo nel bambino, penso che domani le colleghe della pediatria affronteranno sicuramente meglio di me questo termine. L'inappetenza, in generale il paziente che ha dolore è un paziente intollerante, altamente insofferente, molte volte rifiuta il cibo. E poi abbiamo tutta una serie di alterazioni legate alle alterazioni del ritmo sonno-veglia. Prima di andare avanti, però, forse è meglio fare una piccola premessa. Il dolore negli ultimi anni, e credo che anche Elio Rigo ne abbia detto, è stato un argomento, diciamo, sottovalutato, non solo dal punto di vista medico, ma anche proprio dal punto di vista infermieristico. Questo perché esistono tutto un insieme di pregiudizi, miti, luoghi comuni sul dolore che sono sia degli operatori sanitari, per cui noi infermieri per primi, medici comprese anche, e soprattutto e anche del paziente stesso proprio. Pensiamo ad esempio, e qui ne ho citati alcuni, ma credetemi sono veramente tanti e sulla parte della pediatria sono ancora di più, penso. Il primo è che l'adulto tollera meglio il dolore. Non è vero? L'adulto ha una maniera di controllare, il modo di controllare le reazioni al dolore che è sicuramente diverso dal bambino, ma questo non vuol dire che tolleri meglio il dolore. Un altro pregiudizio molto comune è che sia impossibile pensare che il paziente provi dolore durante l'esecuzione di manovre che solitamente vengono fatte in assenza dell'analgesia. Noi sappiamo benissimo che all'interno dei nostri reparti esistono alcune manovre che noi sappiamo per esperienza essere dolorose. Per questo, prima di farle, ci premuniamo con tutta una serie di farmaci, terapia antalgica, una postura corretta e così via. In alcune manovre noi le eseguiamo tranquillamente, in maniera rutinaria, senza pensare che anche queste possano provocare dolore. Pensiamo ad esempio al rifacimento del letto. Nella nostra esperienza noi eseguiamo quotidianamente il rifacimento del letto, le cure igieniche, e penso che sia capitato a tutti di sentire dire al paziente che ha male. Nella nostra realtà, soprattutto una rianimazione cardiochirurgica, i pazienti hanno ferite esternali molto dolorose, hanno quantomeno due drenaggi, di cui nella maggior parte dei casi anche uno pleurico, che sono estremamente dolorose. Molto spesso tendiamo a non pensare a questo lato, è invece importante. Un altro pregiudizio molto comune è quello che è pericoloso nel paziente anziano somministrare farmaci oppioidi. Questo è un pregiudizio, soprattutto forse medico, ma anche infermieristico. Si ha la paura di somministrare all'anziano un farmaco oppioide perché si pensa all'eventuale interazione che possa avere o con la terapia che sta già seguendo, e tutti sappiamo che gli anziani assumono una quantità di farmaci incredibile, più tutta la parte che gestiamo nel reparto, e quindi si ha paura di avere un'interazione tra questi tipi di farmaci e si preferisce non somministrare oppioidi. Questo significa che nella maggior parte dei casi l'anziano ha male, ha dolore. Oggi, dopo questa piccola premessa che spero sia chiara, parleremo soprattutto del dolore post-operatorio. Il dolore post-operatorio rientra in quella grande divisione di dolore fra dolore acuto e dolore cronico. Il dolore acuto solitamente è il dolore post-operatorio, come abbiamo detto, il dolore da trauma, ad esempio. Il dolore cronico è il dolore oncologico, è il dolore più comunemente quello da cefalea, che penso conosciamo tutti. Il dolore post-operatorio ha determinati fattori influenzanti. Sono importanti ricordarli adesso, ma soprattutto vedrete che più avanti, nell'analisi del caso clinico, li ritroverete tutti, uno alla volta, e spiegati in maniera più chiara. Il primo è il tipo di incisione, per cui le dimensioni della ferita chirurgica, la sede della ferita sono molto importanti, la durata dell'intervento. Più è lungo l'intervento, più i tessuti sono soggetti a traumatismi, è più facile che il paziente abbia dolore. Lo stato psicofisico del paziente, la preparazione psicologica prima dell'intervento e la premedicazione, e la qualità delle cure post-operatorie. Questi ultimi tre punti li ritroverete dopo, nell'analisi del caso clinico, tutti analizzati in maniera più attenta. Quali sono le componenti del dolore post-operatorio? Sono tre. La componente cutanea, che è quella in reazione proprio al traumatismo dell'incisione chirurgica. La componente somatica profonda, quella secondaria alle lesioni a livello delle aponeurosi, delle pleure, dei muscoli. E la componente viscerale, che è quella conseguente ai traumatismi sui visceri, che comunemente sono tutti gli organi che si trovano comunque all'interno del peritoneo. Il dolore post-operatorio può portare delle modificazioni a livello di diversi apparati, di diversi distretti. Anche queste, se facciamo attenzione, le ritroviamo tutte nelle reazioni al dolore che abbiamo detto poco fa. Le modificazioni respiratorie, per un blocco volontario, quindi da parte del paziente, o involontario dei muscoli respiratori. Il paziente che ha dolore, specialmente se è un dolore della ferita sternale, come nel caso della nostra rianimazione cardiochirurgica, è tachipneico, ha un respiro molto superficiale, questo che cosa comporta? Sicuramente un aumento della frequenza respiratoria, quasi sicuramente una riduzione della saturazione dell'ossigeno. Possiamo avere alterazioni circolatorie dovute a un aumento dell'attività cardiaca, per cui, come abbiamo detto all'inizio, un aumento della frequenza cardiaca, un aumento della pressione arteriosa. Possiamo avere alterazioni a livello gastrointestinale per una inibizione riflessa dei muscoli intestinali e a livello della vescica. E poi c'è tutta una serie di complicanze, di conseguenze legate all'immobilità, per cui un aumento del rischio di tromboflebite dovuto al fatto che il paziente, tendendo ad assumere una postura antalgica, che nella maggior parte dei casi è l'immobilità, ritarda il più possibile l'alzata precoce, per cui ovviamente tutta una serie di problemi legati alle tromboflebiti. Brevemente, adesso vi parlerò di alcune scale di valutazione del dolore. Ve ne cito quattro. Sappiate che sono molte, molte di più. Ne abbiamo scelte quattro che sono forse le più significative. Fra queste c'è anche la scala in uso nelle nostre unità operative di rianimazione cardiochirurgica e di cardiochirurgia d'agenza. Le scale di valutazione che analizziamo oggi sono la scala verbale semplice, la VRS, la scala numerica, la NS, la scala analogica visiva, la VAS, e il McGill Pain Questionary. Vi faccio una premessa. Esistono diversi criteri che fanno scegliere ad una determinata unità operativa quali sono o qual è la scala di valutazione più idonea per quel tipo di realtà. Quali sono queste caratteristiche? La facilità di utilizzo. La scala deve essere facilmente utilizzabile sia dalla persona che dal paziente, per cui deve essere articolata in modo che sia comprensibile a tutti, soprattutto a tutti i pazienti, indipendentemente dal livello culturale che abbiano. E soprattutto deve essere una scala che richieda poco tempo per la somministrazione al paziente, poco tempo per la registrazione del dato. Perché? Perché più velocemente riusciamo a somministrare la scala al paziente, ad avere un valore, più velocemente riusciamo ad andare ad agire sulla terapia antalgica. Per tutti questi motivi, nella nostra unità operativa si utilizza la VAS. Un'altra cosa molto importante è che all'interno dell'ospedale Sant'Orso a Malpighi, il centro IBM ha fatto tutta una serie di studi fra il 2000 e il 2001 inerenti proprio alle scale di valutazione del dolore. E in base a questi studi è risultato pressoché evidente che la VAS sia la scala in assoluto di più facile utilizzo, forse una tra le più attendibili e sicuramente la più facile per il paziente da comprendere. Brevemente vi cito le altre, ve le spiego velocemente, non troverete le slide per non creare in un certo senso confusione, troverete solo le slide sulla VAS. La scala verbale semplice, la VRS, prevede 5 categorie. Vanno da nessun dolore, dolore lieve, moderato, intenso, molto intenso. A ciascuno di questi termini viene associato un numero da 0 a 4. Chiediamo al paziente qual è il termine che meglio descrive il suo dolore. La scala numerica, ANS, è molto semplice. Chiediamo al paziente di dare un numero al suo dolore da 0 a 10. Il McGill Pain Questionnaire è forse una tra le scale di valutazione più completa che ci sia. Ma, e adesso quando ve la spiego ve ne renderete conto, è estremamente lunga, estremamente complessa, nelle nostre realtà è difficilissimo utilizzarla. Prevede, McGill Pain Questionnaire, 102 termini per descrivere il dolore, divisi in una serie incredibile di sottoclassi. A questo è associato un disegno del corpo umano fronte-retro. Chiediamo al paziente di collocare il suo dolore nel corpo umano e associamo addirittura una VRS, per cui chiediamo al paziente di indicarci dove è il dolore, come si può descrivere e praticamente di dargli un numero. È assolutamente troppo complesso per la nostra realtà, forse soprattutto per la nostra. Per cui abbiamo deciso di utilizzare la VAS, per cui in seguito i ragazzi dopo di me parleranno tutti della VAS. La VAS è una linea orientata da sinistra verso destra e va da nessun dolore al massimo dolore immaginabile. Questo è quello che viene mostrato al paziente. Gli chiediamo, con l'indicatore che vedete al centro, di indicarci dove si colloca il suo dolore. Sul retro della VAS c'è una parte che è dell'operatore e che il paziente non vede, che va da 0 a 10, ci siamo dimenticati in uno, va da 0 a 10, noi dietro vediamo e quindi riusciamo a quantificare il dolore mediante un numero e quindi il paziente non viene influenzato nella sua scelta. Io spero di essere stata chiara. Adesso passiamo all'analisi del caso clinico. Grazie.
Un grazie per